sarà una canzone a cambiare le regole del gioco,
ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere,
arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia.
Notti magiche, inseguendo cor, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere.
Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano.
Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi.
Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere.
E buonasera e benvenuti ad uno scienziato calvo sotto la doccia. Questa è la nostra notte magica, come diceva appunto la canzone. Uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di Radio Onda Italiana dedicata alla scienza. E questa sera è tornato a trovarci un ospite grandioso che è stato con noi già qualche mese fa, oserei dire mitico, capirete tra qualche secondo perché, che qualche mese fa ci ha illuminato con la sua scienza e conoscenza, quindi darei immediatamente, senza troppi convenevoli, un caldissimo benvenuto alla professoressa Eva Cantarella. Buonasera, grazie. Professoressa.
Grazie Francesco, grazie Carmelinda, e grazie a tutti, sono felicissimo di essere ancora qui con voi.
Grazie a lei. La introduco un attimo, sarebbe, diciamo, ci dovremmo fare una trasmissione per spiegare tutto il suo curriculum, cercherò di essere abbastanza breve. La professoressa Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato oltre 20 saggi sul diritto e su aspetti sociali nel mondo greco e romano, tradotti all'estero in numerose lingue. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Come uccidere il padre, Genitori e figli da Roma oggi, Gli amori degli altri tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, Inganni di Pandora, che la professoressa ha descritto mirabilmente la scorsa volta in trasmissione, e tanti altri, tra cui quello diciamo di cui parleremo stasera, insieme a, come aveva introdotto già la professoressa Cantarella, insieme a Carmelinda Gentile, che è qui con noi, attrice italiana diplomata all'Istituto Nazionale del Dramma Antico a Siracusa, è stata interprete di numerose tragedie greche e negli ultimi 4 anni è direttrice e fondatrice della compagnia di teatro ad Amsterdam, il Corego Theater Group. Ciao Carmelinda, come stai?
Ciao, bene, grazie, ciao, sono contenta di essere qui ancora una volta, soprattutto perché questa sera intervistiamo ancora una volta la professoressa Cantarella, che come sai è un mio mito. A proposito di questo, la canzone che hai messo all'inizio mi ha ricordato un periodo molto particolare, che è quello legato un po' al calcio. E mi è venuta una domanda: ma tu per quale squadra tifi?
Ah, io sto con Sparta, sicuramente sto con Sparta.
Lo sapevo, no, io sto con Atene,
no,
c'è poco da fare.
Ma sei pazza, Carmelinda, ma Sparta è molto meglio.
No, ma che? Ma tu vuoi mettere la culla della democrazia? Quello è il miracolo, Atene è il miracolo della storia. Ma
Sparta insomma... erano fortissimi, poi guarda, i figli che non volevano li buttavano giù dalla rupe, quindi tutta la generazione era perfetta.
Ma ti pare una cosa bella, e buttavano i ragazzini, e poi proprio per quello non c'hanno poeti, non c'hanno scrittori, perché li buttavano tutti via.
Guarda Carmelinda, ora abbiamo un arbitro incredibile, forse l'arbitro ideale, che è la professoressa Cantarella, che ha scritto il suo ultimo libro, che è Sparta e Atene, autoritarismo e democrazia.
E quindi forse... facciamo sciogliere questi nodi a lei, no?
Dai, vediamo, ecco. se tra l'altro tutti questi luoghi comuni tra l'altro sono veri. Professoressa Cantarella, è così, è vero quello che abbiamo detto?
Mi sono molto divertita, perché devo dire che sentire lei e Carmelinda che discutevate mi ha fatto venire in mente una cosa che credo di averla citata all'inizio del libro, che quando mi hanno detto di scrivere questo libro mi è venuto in mente che a scuola, noi quando siamo arrivati a studiare questo momento della storia greca, eravamo divisi e ci si chiedeva: tu stai con Sparta o stai con Atene? Come se fossero l'Inter e il Milan. Esattamente le stesse cose. Io sono rimasta... Tanto che ho detto, ma chissà, ormai forse non lo faranno più. Invece lo fanno ancora. Queste a Sparta e Atene sono rimaste l'Inter e il Milan, praticamente. Allora, e non faccio commenti sulla vittoria dell'Inter... non perché io sia milanista o interista, non sono, ma perché 30.000 persone si sono riunite in Piazza del Duomo.
Assurdo, assurdo.
Sì.
È una cosa che, vabbè, viene da piangere, a pensarci, ma pazienza.
Sì, decisamente.
Allora, il punto è questo. Il punto è che sia quello che ha detto sia Francesco che sta con Atene, sia per Carmelinda che sta con Sparta, e ciascuno dei due ha detto delle cose giuste, ma ciascuno dei due ha detto anche delle cose sbagliate. Perché? Perché in realtà questa rappresentazione di Atene e Sparta, così come l'hanno fatta loro, l'hanno fatta benissimo, come la facevano i libri di scuola, se no in modo diverso, più aulico magari, insomma il discorso era questo. Era l'antagonismo tra due città incompatibili. L'unica cosa vera è che veramente l'una odiava l'altra, questo è un altro discorso, è che erano due grandi superpotenze nemiche, questo è indiscutibile. Però sulle diversità, quelle che sono state descritte appunto e che sono arrivate fino a noi, non sono le diversità storiche, sono le diversità nelle rappresentazioni che gli autori greci stessi ci hanno dato delle due città. E sono completamente diverse, in gran parte diverse dalla realtà, per la semplice ragione che che scriveva di Sparta, o diciamo, mettiamo che fosse inter, era interista, né? Ecco, cioè, diciamo, no, diciamo, non lasciamo stare continuamente inter. Allora, chi ha scritto, alcuni scrivevano alcuni scrivevano di Atene adorando Atene e odiando Sparta, Aristotele, grande ateniese, naturalmente poi non era ateniese, ma non fa niente, era un meteco, piccolo particolare a proposito della democrazia degli ateniesi, tanto democratici, però potevi passare tutta la tua vita lì come straniero, consentendo ad Atene di vivere tranquillamente, tanto c'erano gli schiavi e poi c'erano i meteci che si occupavano del commercio, e pagando le tasse, questi stranieri residenti pagavano le tasse, facevano funzionare l'economia, in caso di guerra andavano a combattere, ma non gli hanno mai dato la cittadinanza.
E infatti Aristotele non aveva la cittadinanza di Atene, giusto?
Certo, lui era un meteco
e non poteva neanche votare.
No, ecco, lì, uno non ci pensa mai, Aristotele non votava.
Assurdo.
Allora, Atene, dicevo, Aristotele, lui ama Atene e di Sparta dice, non dico peste e corna, ma male, in particolare delle povere donne spartane, poi ci torneremo, ma non solamente, su tutto il costume spartano, no? Perché è inconcepibile per lui. Dall'altra parte, quelli che scrivono di Sparta, su Sparta, beh, chi sono? Sono lo pseudo Senofonte o lo pseudo Senofonte, che pur non essendo nato a Sparta, però a Sparta, e al punto che si è ferito lì, a Atene, proprio per caso, e si era trasferito lì, si riteneva spartano, e ci fa un racconto della Costituzione spartana assolutamente idealizzata, che non corrisponde alla realtà, come quella che, come quella di Atene, non corrisponde alla realtà, parte da Aristotele e anche da tanti altri. Dopo di lui c'è Plutarco, secoli avanti, che riprende, cioè, lo pseudo, si chiamano Senofonte per semplicità, lo pseudo Senofonte, e ci racconta anche lui tutte cose bellissime. Quindi le due immagini che voi avete presentato e che noi tutti un po' abbiamo dalla testa fin dalla scuola sono le rappresentazioni della città, sono i miti. Tante miti, tra l'altro, le due parole che si usano a proposito è di Atene si parla, il mito di Atene, del mito di Atene si è parlato per tanti anni. Nelle scuole, adesso non più, ma fino ad alcuni decenni or sono, quando si arrivava alla Grecia si parlava del miracolo ateniese. Del miracolo ateniese. Il miracolo ateniese era che un bel giorno, nel V secolo avanti Cristo, improvvisamente dal niente salta fuori la civiltà greca. Quindi hanno inventato tutto loro. Qui, se volessimo aprire una minima parentesi, dovremmo dire che siamo stati di un eurocentrismo mostruoso, giustificati solo in parte dal fatto che non conoscevamo, non erano state lette le scritture cuneiformi. Da quando sono state lette, la cosa è cambiata, sicuramente che abbiamo preso tante cose anche da loro. A cominciare per dire, la moneta viene dalla Lidia, quindi viene dall'Oriente, no? L'alfabeto viene di nuovo dall'Oriente, però si parlava del miracolo greco. Ma il miracolo greco, poi chi ce l'ha trasmesso veramente? Ce l'ha trasmesso Tucidide nel racconto del discorso pronunciato da Pericle per i morti del primo anno del Peloponneso. E lì c'è una bellissima descrizione della democrazia che noi continuiamo a avere come esempio. La grande perfetta democrazia che noi, diversa dalla nostra naturalmente, appunto è una democrazia, perché noi ci dimentichiamo sempre che quella è una democrazia perché aveva gli schiavi. Il calcolo è che più o meno ogni cittadino aveva due, anche il più povero aveva due schiavi, e quindi lavoravano, vabbè. E quindi noi, il mito di Atene, il miracolo ateniese nasce lì, no? E poi naturalmente è un testo di tale importanza che attraverso i secoli ha continuato a generare questa immagine, no? Invece Sparta, c'è anche Sparta, è diventata, per Sparta si chiama, si parla più alto del miraggio, il miraggio spartiata. Il miraggio spartiata è il sogno di una Sparta che coltiva la virtù più grande che ci sia. La virtù più grande che ci sia è che il fatto che l'individuo mette la collettività, l'interesse comune prima del suo. E si riferisce a che cosa? Alle famose Termopili, Leoni della storia
Sì.
che perché l'abbiamo tutti studiato a scuola. E quindi, ecco, allora, quindi tutte queste differenze, allora, premesso questo, quindi non dobbiamo, queste qui sono le rappresentazioni che sono arrivate fino a noi, perché si usano. Io ho dedicato l'ultima parte del libro, avrei voluto avere più tempo per farla più ampia, per vedere come ancora oggi si parla di Sparta e di Atene, della loro
Sì.
rivalità, come qualcosa di importante per capire. Pensate che durante la Guerra Fredda gli americani e l'URSS si identificavano rispettivamente con Atene per cercare di capire la guerra fredda, gli storici.
Sì,
E
quella è una parte meravigliosa,
sì. No,
affascinante,
ma
affascinante. È
poi
proprio.
è talmente affascinante, come dice Carmelinda, è talmente importante che ci fa capire quanto sia invece importante non attenersi alle rappresentazioni, ma invece ai
Certo, assolutamente.
dati reali.
Però dopo non parlo più di questo, ma mi sono molto, pochi giorni dopo che avevo stampato il libro, non ho potuto citarlo, è venuto fuori con Sparta e Atene di nuovo Xi Jinping, il cinese,
Sì,
che ha detto:
sì.
attenzione, non cadiamo nella trappola di Tucidide. Secondo me quasi nessuno ha capito che cos'era la trappola di... però lui l'ha detto. La trappola di Tucidide è il fatto che Tucidide dice, parlando di Sparta e Atene, di due potenze in conflitto: attenzione, perché una guerra fredda, basta una mossa sbagliata e diventa una guerra calda. E quello l'ha citato oggi, ieri, l'altro ieri. Impressionante.
E adesso, a proposito di conflitti e guerre fredde, un pezzo significativo della Grande Mina e dei Fantastici Audio 2. Non c'è più audio. A fra poco.
Corriamo un po', le mani sono sudate e scivola il volante. Non parli più, le luci in fila illuminano il tuo profilo stanco. Le mani sono immobili, i pensieri simili, non so se andranno via. Le gallerie, i fumi densi, i buchi neri e i tuoi discorsi strani che hai fatto tu. Ma che silenzio, non sento il motore e neanche più l'amore. Son certa che è andato giù a rompersi tra le ruote dell'autostrada. Ah, non c'è, non c'è più. Non c'è più vitalità qui tra noi due, non c'è più audio, no, non c'è nessun programma.
Ma
lui
di nuovo a dire io ti amo, lui.
gira il vento intorno, urlando consonanti, ma che cos'ho? Tempo da matti c'è, se già il sole sta nascendo lì fermo all'orizzonte che guarda lontano e non ha paura. Non c'è, non c'è più, non c'è più vitalità qui tra noi due, non c'è più.
Volevo chiedere, visto che la scorsa puntata abbiamo parlato delle differenze di genere, in particolare di come era considerata la donna nel mondo antico, è un ottimo gancio per capire quali erano le differenze tra le donne spartane o come venivano trattate le donne spartane e quelle ateniesi, e se ci sono delle differenze.
Ci sono certamente delle differenze, ci sono delle differenze, e da questo punto di vista, a prima vista, ha ragione Carmelinda, nel senso, no, lei è ateniese?
Sì, io
no, allora a prima vista ha ragione
Francesca. Ah, ecco, no.
Sì, no, sì.
Questa è discriminazione.
ma solo a prima vista, perché? Che è vero che le donne ateniesi e spartane erano trattate in modo diverso, ma quale stessero meglio? Bisogna pensarci un minuto prima di dare una risposta. Allora, prima cosa, certamente, e qui c'è poco da fare, le donne, i greci, gli ateniesi, perché poi qui c'è quella brutta abitudine, capita anche a me, tante volte dico i greci, sto pensando, ma pensi sempre agli ateniesi.
È vero questo.
Non ci capisco anch'io, poi dopo dire, però ormai. Allora, gli ateniesi hanno fatto tutto quello che hanno fatto, non vogliamo parlare dei loro meriti, sono infiniti. Sono uno dei popoli più misogini che io conosca, e forse non solo che io conosca, quelli che diciamo nell'Occidente. Cioè, misoginia nasce nel mondo greco, purtroppo nel mondo ateniese, vedete. Nel mondo ateniese, come ho cercato di dimostrare del resto nel libro su Pandora, del quale abbiamo parlato, no?
Sì.
Ecco, adesso non entriamo nel modo in cui sono arrivati a discriminarle, attribuendo loro caratteri naturali, vabbè. Ma di fatto, le donne ateniesi nascevano, intanto naturalmente come sempre, se erano femmine, ma questo ovunque, anche oggi purtroppo, in parte del mondo venivano abbandonate e uccise. Vabbè. Stavano in casa, non ricevevano assolutamente zero educazione di nessun tipo, salvo vedere, stare in casa e vedere perché erano destinate a che cosa? A una sola cosa, che era il matrimonio, che non era poi una cosa importante né perché in sé non era un'istituzione importante, perché consentiva di fare figli legittimi, ma il rapporto marito-moglie praticamente era molto molto, diciamo, debole, sì. Era un vago affetto, tant'è vero che si chiamava filia e non era amore. Era un matrimonio combinato che fino all'Ottocento in Italia e anche oltre in tanti altri posti. La donna, naturalmente, partorito il figlio, una volta partorito il figlio, ammesso che lo allattasse, perché di solito c'erano le balie, non aveva rapporti praticamente con questo bambino. Quando diventava, perché appena diventava, cresceva, 12, 13 anni, 14 anni, cominciava a uscire, usciva col padre e frequentava l'agorà. Frequentare l'agorà voleva dire imparare a vivere, no? Perché l'agorà era il posto dove si faceva il commercio, gli incontri, si discuteva di politica, avevano luogo gli incontri politici, eccetera. E quindi la formazione del ragazzo culturale e politica era quella, legata al padre. E poi questo è un altro argomento sul quale magari dovremo, se abbiamo tempo, tornare, la formazione era legata al padre e anche all'amante, perché sapete benissimo, non devo bisogno di raccontare, la pederastia aveva, no? Che non è la pedofilia, come dice la televisione ogni
No.
tanto, perché purtroppo l'ho sentito dire anche
Si fa
recentemente.
confusione.
Sì, ce l'ha
E
spiegato bene l'altra
quindi
volta.
l'educazione è il ragazzo, è la madre. E la madre non aveva, non c'era, non veniva alla madre, non veniva dato, sì, alla donna toccava fare i figli, ma non c'era riconoscimento per questo ruolo materno, perché poi in realtà era solamente poco più che la parte materiale, naturale del fatto. Quindi le donne poi si sposavano, il marito il matrimonio veniva deciso dai genitori. E poi vivevano con quest'uomo che mentre lui poteva avere, oltre una moglie, una concubina, che il più delle volte, questo non mi dimentico spesso di raccontarlo, il più delle volte la concubina, quasi tutti avevano le concubine, moltissimi, viveva in casa con la moglie, non è che alcune avevano una casa separata, altre vivevano in casa con la moglie. E i figli a volte, quindi se il marito aveva figli anche dalla concubina, che non erano legittimi per carità, quindi la moglie da questo punto di vista era privilegiata, però stavano tutti in casa. Quindi la moglie aveva una. Sapeva, se non era, ce l'aveva in casa, sapeva che il marito aveva una concubina. Sapeva che la sera, quando andava ai banchetti e ai simposi, si portava dietro le etere, che erano delle prostitute con cui però avevano un rapporto, oltre che minimamente culturale, perché queste studiavano un po', potevano parlare, chiacchierare, e a volte anche durava abbastanza, se l'affittavano, magari anche un gruppo di amici affittava un gruppo di etere per 4-5 volte, però poi un'altra donna, no? E in più, cioè, il marito aveva il bel ragazzo di cui era innamorato. E lei per tutta la sua vita doveva avere rapporti sessuali solo col marito. Quindi prima del matrimonio niente, anche durante la vedovanza niente. Ecco, io credo che questo già dia un quadro. Sparta. Allora qui Sparta, a prima vista, le cose sono radicalmente diverse. Perché? Perché le ragazze spartane, tanto. A parte la ginnastica, praticavano la ginnastica, ma una ginnastica anche pesante, il lancio del giavellotto, del disco, cosa che le ateniesi facevano molto, correvano, perché pensavano che muoversi facesse bene, diventavano più facilmente madri e partorivano meglio. Ecco. Ma le ateniesi lì si fermava. Invece quelle erano sportive. Ma non
Professoressa, sbaglio o nell'albo d'oro delle Olimpiadi c'è una donna a quei tempi che vinse le Olimpiadi?
c'è una donna
Che vinse
che
le
vinse.
Olimpiadi?
Ah sì, certo, però perché era la figlia di un re spartano. Ma la vinse con un'astuzia, perché vinse la gara dei carri. Lì si diceva che il vincitore non era quello che guidava, ma il padrone. E allora lei era. Vabbè. Dunque, allora le donne, ma la cosa più importante, queste donne spartane, poi potevano durante la loro vita, mentre le donne ateniesi uscivano per andare alle processioni, al teatro, pare che potessero andare al teatro perché avevano una funzione pedagogica, ma sono, uscivano pochissimo, non avevano una socialità. Le donne spartane continuavano a vivere in mezzo agli uomini ed erano, ecco, a differenza delle ateniesi, la loro maternità era molto, aveva, era un valore, cioè una donna si sente, per essere madre era orgogliosa, felice di essere madre, perché socialmente lei contava perché era madre. Dicevo, ad Atene non è un valore la maternità, questo è un valore. Quindi le donne, e amavo, quindi, però, d'accordo. Noi su, questa, su questo argomento abbiamo una testimonianza preziosa che dobbiamo a Plutarco, che ha raccolto tutti quelli che si chiamano apostegmas, che sono degli esempi, sono delle storielle che si raccontano, vere o non vere, come Cornelia, madre dei Gracchi, per dirne una, no? Ecco, o Lucrezia, che avevano una funzione anche pedagogica. Questi apostegmi parlano moltissimo delle donne e dell'orgoglio delle donne. L'orgoglio delle donne, famosa la storia della donna quando il marito... Allora, gli uomini cosa facevano tutto il giorno? Uscivano e si esercitavano alla guerra, perché dovevano diventare i più grandi guerrieri del mondo. La sera avevano riunioni anche loro alle quali le donne non potevano andare, eccetera, eccetera. Quindi contatti con gli uomini e con i mariti ne avevano ben pochi, avevano contatti fra di loro, eccetera, eccetera, e si gloriavano molto di questi figli che però... Al momento però in cui il figlio andava in guerra si diceva che la madre desse lo scudo dicendo con questo sopra questo, e qui comincio a capire qualche cosa. Vuol dire che è molto importante per te, è importante avere un figlio, ma attenzione, deve essere tanto uno che può morire in guerra, quindi un maschio. E deve morire in guerra, perché la tua gloria è legata al fatto che lui sia morto in guerra.
Consolazione.
Sì, ci sono anche tutti degli apostegmi. Allora, arriva lo straniero e lei dice, ma dov'è? La madre dice, dov'è mio figlio? E là, e loro dicono, no, purtroppo è caduto combattendo, purtroppo. E lei, allora lei dice, meglio così che tornare sconfitto. Delle cose
sì.
Genere, meglio che... Cioè, allora.
Mi ha colpito anche... Il fatto che sulla tomba di una madre a cui era morto il figlio in guerra veniva messo il nome.
Questa è la cosa che fa impressione, e questa è la cosa che mi ha fatto proprio pensare tanto. No, poi stavano bene, si fa per dire. Allora, gli Spartani, a differenza degli ateniesi, che chi è andato ad Atene ha visto che cosa sono i cimiteri ateniesi di un tempo, no? Monumenti meravigliosi, eccetera, eccetera. Gli Spartani, per loro la sepoltura, questa è una diversità culturale importante, non era importante. Tanto è vero che se qualcuno moriva all'estero, ma a volte lo lasciavano lì. E non iscrivevano i nomi sulle tombe. L'unica persona che potevano avere il nome iscritto erano, attenzione, le donne, quindi qui uno dice, sono le donne madri di un figlio morto in guerra. Quindi non solo di un figlio maschio, ma di un figlio che era morto in guerra. Allora io a questo punto mi comincio a dire, ma scusate, cos'è? Allora, che è una strumentalizzazione terribile di questa cosa, no? E se è vero che loro ci credevano, e probabilmente ci credevano, perché io credo che... questo è, tra l'altro questo è un discorso molto interessante a proposito del dibattito che è in corso sulla naturalità o culturalità delle emozioni.
Certo.
Le emozioni sono innate. Allora, se c'è un'emozione innata universalmente ritenuta tale, è la maternità, no? L'apporto madre-figlio. Se ce n'è una naturale, su cui tutti dicono, beh, quelle, sempre dire, no, le donne, non solo amano accudirli, ma sono felici, no? È proprio la maternità la loro, l'amore materno. Però qui c'era solo l'amore materno, cos'è? C'era solamente per i figli. Allora, per le figlie femmine, tanto anche il valore sociale, ma poi il rapporto interno. Con le figlie femmine che tipi di rapporti hai? Non le ami perché tanto non ti danno gloria sociale? Allora, voglio dire, il condizionamento culturale ti può addirittura stravolgere persino i sentimenti che sembrano, io non credo nella, per carità, non sono radicalmente di quelle costruzioniste, no? Quelli che dicono tutto è costruito. No, io sono convinta che una parte di innata di emozione, poi io non mi azzardo, perché queste sono cose da psicologi, psichiatri, non so, però così, le persone di buon senso siamo tutte, no? Credo una parte di naturale c'è, no? Ma gran parte è costruita dall'esterno. Per esempio, come potevano le donne romane e le donne greche amare i mariti come oggi una donna che ama il marito? Una donna che ama il marito oggi non sopporta la concubina, i figli della concubina, la madre, quell'altra.
Certo. Sì.
Anche la gelosia è solo in gran parte costruita, è vero, però un pochino ci sarà pure, no? Quindi, questo per dire che la condizione delle donne spartane era certamente molto diversa, e da questo punto di vista quella divisione fra Atene e Sparta è vera. Però è una cosa che dà è molto, molto da pensare, e certamente, secondo me, ecco, non so, se mi chiedessero volevi nata a Sparta a te, no? Forse a Sparta, tutto sommato.
Tutto sommato.
Almeno un po' di lì, sì, tutto sommato forse sì.
Anche perché erano anche, rispetto all'educazione di cui le parlava all'inizio, nella descrizione delle donne ateniesi, c'era una sorta di educazione per le donne spartane?
Sì, le donne spartane, certo, è vero, le donne spartane, sì, è vero, però anche questo, c'era questa sorta di educazione, ma era organizzata, no? E funzionalizzata.
Certo. Alla...
E poi volevo dire un'altra cosa, perché sennò me la dimentico, della differenza tra... Una delle differenze tra Sparta e Atene, di solito, la pederastia. Allora, normalmente quando noi parliamo della... Anche io, lo so, l'ho sempre fatto anch'io. I greci, in Grecia c'era la pederastia, però pensiamo tutti ad Atene. Perché? Perché tutte le testimonianze praticamente
sono di Atene.
Le vengono da Atene. Di Sparta non si parla mai. In realtà c'è, perché, non l'ho detto prima, ma a 6 anni i ragazzini, questo l'amore materno, a 6 anni i figli venivano tolti dalla famiglia e venivano educati in questi legogai gruppi, e non le vedevano più praticamente, no, questi ragazzi. Questa legogai, che era la paideia, la formazione del ragazzo spartano, era divisa per età, molto attentamente. Si potevano sposare a 20 anni, ma non potevano convivere con la moglie fino a quando ne avevano 30. Quindi a 20 e 30 si potevano, tra 20 e 30 si sposavano, ma tornavano a dormire. A 16 anni, scritto, in Senofonte, potevano avere un amante, quindi l'amante c'era, e dell'amante si parla altre volte. Potevano avere un amante. Quindi non solo lo avevano, cosa che non si dice mai, ma da questo punto di vista, dice, allora era simile agli ateniesi. Beh, non tanto, perché se ha ragione, e io credo che abbia ragione il più grande studioso attuale di Sparta, che si chiama Paul Cartledge, a Sparta quel rapporto che durava quegli anni, come la pederastia esattamente, no? Come la pederastia ateniese, era obbligatorio, perché faceva parte della gogè, e quindi tu dovevi avere l'amante. Allora è molto difficile parlare di dire erano diverse, ma però avevano tante cose in comune, ma anche nelle diversità a volte erano diverse, insomma il discorso è molto più complicato.
Complesso.
Avete fatto voi e quello che facevo io a scuola, e che fanno quelle persone.
E le volevo fare una domanda ascoltandola.
Quando dico un'altra, però dopo mi ricordo dell'omosessualità femminile.
Sì. Sì, e una domanda. Mentre lei ci spiega tutte queste cose meravigliose, vedo che tutto sono tutte cose regolarizzate, cioè ad Atene c'è il matrimonio, che è la filia, qui bisognava avere l'amante. Quindi, tornando al discorso che faceva prima sui sentimenti, no? Ma i greci forse lasciavano, vedendo che poi ho visto la differenza tra filia e eros, magari i sentimenti li lasciavano un po' in mano agli dèi.
Beh, li lasciavano in mano agli dèi, ma erano anche regolati molto da regole sociali ben precise, no? Per esempio, per esempio quelle dell'età. Non so se... Non mi ricordo se ne ho parlato anche in questo libro. Comunque, per esempio, a 60 anni l'amore finisce. A 60 anni, voi leggete le liriche greche, eh? A 60 anni è meglio morire perché? Perché per due ragioni. A 60 anni, questo vale sia ad Atene che a Sparta, gli uomini smettevano di andare all'assemblea, che per loro era la vita, no? Perché andare all'assemblea, partecipare alla vita, e andare in guerra, che era il loro mestiere, perché loro cosa facevano? Non lavoravano veramente, andavano nell'agorà, si divertivano, facevano le terme, tutte queste poi, per carità, attività culturali, quelli che potevano, ma poi la guerra, la partecipazione politica e la guerra era finita. E a 60 anni, teoricamente, era finito l'amore, questa era la regola. E ci sono, cioè, tanto è vero che ci sono queste bellissime poesie di Alcmane, non Almane, adesso mi viene in mente la, vabbè, un poeta greco, ateniese. Meglio morire a 40, perché a 60 anni finisce l'amore, faccio schifo, i denti cadono, le donne non ti guardano, i ragazzi, le donne non ti guardano e tu non puoi più, meglio morire. E poi, che a 60 anni mi colga felice, mi colga destino di morte. E c'è Solone che gli risponde, si dice che sia la risposta, e dice in greco, sono due parole, dice: Gerasco aei polladidaskomenos, scrisce, e io invecchio sempre nuove cose imparando. Che è bellissimo, no? Questo era. Però l'idea era che poi non è che di fatto a 60 anni veramente tutto finisce, però socialmente, insomma, non andava bene. Cioè, le differenze di età erano molto più prescrittive di quanto non siano oggi. Basta vedere come mi vesto io alla mia età, perché una signora della mia età allora non poteva andare in giro vestita così. Ma
Lei è
veramente
bellissima.
Io sono
oggi no?
sicuro che la sua eleganza andava bene anche a quei tempi.
Insomma, ma oggi una donna di 30, di 50 e anche di 70 anni più o meno, se il fisico minimamente le aiuta, si possono vestire tutte allo stesso modo. Allora no,
No, no, no.
allora no. No, non
Professoressa,
visto che lei voleva parlare dell'autoerotismo e la differenza tra Sparta e
ecco,
Atene,
infatti.
volevo allora introdurla con una canzone che diciamo è un
Sì.
po' una metafora di quello che ora, che poi andrà sicuramente a dire. Quindi tra 5 minuti ci rivediamo con la professoressa Eva Cantarella e nel frattempo spero vi allieti una canzone di Ornella Vanoni, Samba in Preludio.
Senza te ho perso anche me, perché senza te mi manco un perché. Io sono una fiamma e luce non do, io sono una barca e mare non ho. Perché senza te rinnego l'amore, uccido la vita e canto il dolore, tristezza che va in cerca di me. Ho paura di vivere senza te.
Con me, le mie mani ho bisogno
E questa era Samba in preludio, cantata da Ornella Vanoni, Vinicio De Moraes e Toquinho. E pensavamo con Carmelinda che questa era una metafora perfetta, un'introduzione ideale per il mito dell'androgino, che ancora non abbiamo capito, androgino,
Androgeno.
che ancora non abbiamo capito bene se era un mito di Platone o di Aristofane, poi ce lo spiegherà
Io l'ho
bene.
capito. No, lo racconta Aristotele in un'opera di Platone.
Ok, e perché ci sembrava, come tra l'altro lei descrive nel libro, un'introduzione molto relativa all'autoerotismo e alla differenza tra Sparta
Anche perché noi non l'abbiamo capito bene, è una settimana che ci litighiamo su questo argomento.
Perché no, anche io non riesco a capire, tra l'altro io non la conoscevo, è bellissima questa canzone, molto. Allora, io, il concetto qui è ho paura di vivere senza di te, no? È come dire se l'altro fosse una metà di me che
Esatto.
voglio cercare. Ecco, allora ho capito il collegamento col mito. Va bene. Allora, sì, allora in questo senso c'è un collegamento col mito, ma che ci consente, sì. Bisogna però spiegare, cioè, com'è il mito. Partiamo allora dal mito e poi dopo arrivo però, devo ricordarmi anche dell'omosessualità femminile a Sparta, che è importante, è sempre
Sì.
legato. Allora, il mito dell'androgeno è un mito platonico, nel senso che noi lo conosciamo attraverso Platone, che nei Simposi lo attribuisce però, lo fa raccontare da Aristofane, quindi ecco. Allora, e il mito consiste in questo. Il mito consiste nel fatto che racconta che una volta gli esseri umani non erano fatti come siamo fatti noi, perché erano, è anche molto divertente la prima parte, erano assolutamente sferici, no? Assolutamente sferici ed erano costruiti in questo modo, quindi avevano la testa, due teste, no? Una da una parte e una dall'altra, perché la testa era una sfera completa. Poi avevano quattro braccia, e avevano quattro gambe e non si muovevano come ci muoviamo noi oggi, ma si muovevano rotolandosi su queste quattro zampe, su queste quattro gambe, su queste quattro braccia, no? E quando correvano si è scorgiato una descrizione di questa cosa. Se non che un giorno era successo che erano diventati troppo ibristai, avevano la solita ibris, erano stati tracotanti, non si erano comprati, si avevano fatto arrabbiare Zeus per qualche ragione, e allora Zeus decide per punirli di tagliarli a metà, e li taglia a metà. Poi c'è tutta una descrizione di come li ricuce, ma adesso qui non possiamo raffarla, poi non è importante ai nostri fini, li ricuce e questi sono a questo punto ciascuno di loro ha appunto, no? Metà della sua, ha tutto, una faccia, ha due gambe, due braccia, solo che il problema è che quelli che, ecco, allora, quando erano sferici, non erano di due sessi, perché erano diversi, perché ce n'erano alcuni che ai due lati di questo corpo rotondo avevano due organi genitali maschili, erano tutti uomini. Altri ai due lati di questo corpo tutto rotondo avevano due organi femminili ed erano tutte donne, altri ed erano gli androgeni, qua adesso spesso si dice gli ermafroditi, ma è più giusto gli androgeni perché non è un ermafroditismo, avevano un organo genitale maschile e uno femminile. Quando sono tagliati a metà da Zeus, queste metà sono disperate perché cercano disperatamente l'altra metà che non riescono a trovare, girano, girano, girano. E quando si incontrano, che cosa succede? Succede che quelli che prima, che cosa cercano? Quelli che prima erano tutti uomini cercano un altro uomo. Quelli che prima erano tutte donne cercano un'altra donna. Quelli che prima erano uno e l'altro cercano, sono gli etero, quelli che noi chiamiamo eterosessuali. E qui c'è il commento di Platone, e dice: quelli che erano tutti uomini e cercano gli uomini sono i migliori. Fra di loro ci sono gli uomini politici. Gli uomini politici, come sapete, sono quelli che rappresentano meglio della polis. Quelli che erano uomo e donna cercano persone dell'altro sesso, E questi anche fra di loro ci sono gli adulteri, non vanno tanto bene, non è molto, cioè non gli piacciono come quelli che cercavano, no? Le persone dello stesso sesso, che erano i migliori. Quelli anche invece quelli che cercano persone dell'altro sesso, sì, sono utili perché si riproducono, però. E le donne che cercano le altre donne, dice una sola parola greca, che è la parola più volgare per descrivere una prostituta. Ecco, e questo quindi è un vito interessante, molto significativo. Bisogna aggiungere poi che fa un discorso molto interessante altrove sulla riproduzione, perché la riproduzione è importante. E allora uno potrebbe dire: ma gli uomini che cercano gli altri uomini sono i migliori, ma come si riproducono? Beh, ma la riproduzione non è solamente quella fisica. La riproduzione consiste nel riprodurre un essere che abbia delle qualità, eccetera, eccetera. Quindi è una riproduzione, ecco, dell'individuo nel suo insieme. E non, la riproduzione è la produzione, quindi quello che quelli che noi oggi chiamiamo omosessuali fanno e che lui riteneva i migliori. Questo è il mito dell'androgeno che si trova appunto in Platone, quello che mi avete fatto sentire. Volevo derivare da questo, a proposito, dato che stiamo parlando di Sparta Atene, però che c'è una differenza nella valutazione di quella che è, perché quelle che sono tutte donne, cercano donne, l'omosessualità, che noi chiamiamo, sono considerate, ve l'ho detto, da Platone il peggio delle prostitute. A Sparta, invece, sia lo pseudo Senofonte che Plutarco ci dicono che a Sparta le donne migliori amavano le ragazze migliori. E se più donne si innamoravano della stessa ragazza, non erano gelose, ma contribuivano assieme a farla diventare la migliore delle donne. E questo è molto interessante, perché che cos'è? Altro non è che il calco femminile della pederastia maschile, che no, questa non c'è ad Atene. Quindi, vedete com'è difficile dire Sparta e Atene sono uguali o sono diverse. Ci sono delle cose in cui sono simili, e poi ho delle cose in cui sono estremamente diverse. Questa dell'omosessualità femminile, no, voglio dire, sicuramente. Logicamente si spiega, lo dice anche Carthage questo, si spiega anche perché è ammessa. Ma perché questi, siccome la loro vita, gli uomini, la vita privata praticamente non c'era, le donne non avevano praticamente chi amavano, i figli non li vedevano, i mariti non li vedevano mai, e quindi allora, come dire, ecco, va bene, ho parlato troppo, ma c'erano tante cose da
No.
dire. No, noi anzi vorremmo ascoltarla sempre di più. Ma sia noi che i nostri radioascoltatori dovranno aspettare lunedì 12 luglio per la seconda parte di questa avvincente intervista. Quindi per ora la salutiamo. Salutiamo e ringraziamo Radio Onda Italiana che, come ogni secondo lunedì del mese, ci ospita nel suo palinsesto. E vi salutiamo tutti con un omaggio al grande maestro Franco Battiato, che tra i tanti capolavori ci ha lasciato anche Atlantide. Degna conclusione per rivivere attraverso musiche, parole, vibrazioni ed atmosfere di un mondo anticamente mitico. Buon ascolto e a presto. Buonanotte.
A sorte si divisero il mondo, Zeus la terra ha degli inferi, Poseidon il continente sommerso. Apparve Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simili ad orbite celesti. Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera, gli astri, la geometria, la cabala e l'alchimia.